Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Parigi l'ultimo vertice dei paesi volenterosi si chiude ribadendo ancora una volta l'appoggio politico all'Ucraina, prospettando la garanzia militare quando la guerra con la Russia sarà finita. Presente all'incontro anche il presidente Volodymyr Zelensky, mentre Donald Trump è stato sentito solo al telefono. In Medio Oriente intanto i raid di Tel Aviv mietono altre 84 vittime nelle stesse ore in cui in Vaticano Papa Leone XIV accoglie il presidente israeliano Isaac Herzog, a cui la Santa Sede ribadisce che l'unica soluzione al conflitto è quella dei due popoli, due stati. Il Consiglio dei Ministri approva lo scudo penale per i medici che potranno essere processati solo in caso di colpa grave. Licenziata anche la riforma dell'esame di Stato per chi affronterà l'ultimo anno delle scuole superiori nel 2026. Chi deciderà di non presentarsi o di fare scena muta di proposito in occasione della prova orale verrà automaticamente bocciato. Dalle 21 di oggi è invece in corso un nuovo sciopero nazionale dei trasporti. A incrociare le braccia fino alle 18 di domani è il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. I lavoratori e gli appassionati del mondo della moda invece piangono la scomparsa di Giorgio Armani. Tra i giganti del Made in Italy, lo stilista è morto a 91 anni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo giovedì 4 settembre 2025. Il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi si è concluso con una dichiarazione che ribadisce l'appoggio politico e militare a Kiev, prospettando, quando la guerra si sarà fermata, la garanzia militare all'Ucraina da parte di 26 stati. Non tutti però hanno dichiarato di voler mandare truppe al fronte. La Polonia e l'Italia, per esempio, almeno per adesso, dicono di no, mentre la Germania ha comunicato di voler riservarsi di decidere in un secondo momento. Dopo il vertice c'è stata una telefonata con Donald Trump. Al summit e alla chiamata ha partecipato anche il presidente ucraino Zelensky. Con la Casa Bianca ha detto: abbiamo parlato di come spingere la situazione verso una vera pace. Abbiamo discusso diverse opzioni e la più importante è la pressione, utilizzando misure forti, in particolare economiche, per imporre la fine della guerra. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
Non c'è ancora una lista precisa di cose da fare e forse manca anche una completa unità di vedute in Europa, ma dal vertice dei volenterosi a Parigi emerge un primo quadro delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina che potrebbero essere concordate dalla coalizione di oltre 30 paesi. La prima garanzia è quella di rafforzare l'esercito ucraino, come ha chiesto il presidente Zelensky, soddisfatto dei progressi concreti delle discussioni di oggi. La seconda garanzia è quella dell'invio in Ucraina di una forza internazionale di rassicurazione, come l'hanno definita Macron e von der Leyen, con 26 paesi coinvolti sul terreno, in aria o in mare, e il sostegno degli Stati Uniti. Le defezioni su questo punto però non sono trascurabili. Germania, Polonia e Italia al momento sono contrarie alla presenza di propri soldati in Ucraina, con la premier Meloni che invece ripropone il meccanismo simile all'articolo 5 della NATO per un intervento della coalizione dei volenterosi in caso di attacco a Kiev. La terza garanzia è un rafforzamento militare europeo accompagnato da ciò che potranno offrire gli Stati Uniti come sostegno all'Ucraina. Su questo il lavoro continuerà nei prossimi giorni, mentre Trump vuole più coordinamento con Bruxelles anche sulle sanzioni alla Russia se non accetterà i negoziati di pace. Anche se poi, a dimostrare che l'unità transatlantica è ancora molto instabile, è l'accusa di Trump proprio all'Europa di finanziare la guerra di Putin con l'acquisto di petrolio russo. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Il protagonista del vertice dei volenterosi è stato il presidente francese Emmanuel Macron, il più importante sostenitore della linea interventista europea. Ce ne parla da Parigi Francesco Giorgini.
Quando 6-7 mesi fa, in febbraio, Emmanuel Macron parlò per primo e per la prima volta del possibile dispiegamento di truppe europee in Ucraina per garantire un eventuale cessate il fuoco, armistizio o accordo di pace, il presidente francese si ritrovò solo o quasi sulla scena internazionale, sotto il fuoco delle critiche e accusato di essere un pericoloso guerrafondaio. 7 mesi dopo, lo stesso Macron è riuscito a mettere insieme e a consolidare una coalizione di 35 paesi, cosiddetti volenterosi, a concreto sostegno finanziario e militare dell'Ucraina e oggi ha potuto ufficialmente annunciare l'impegno formale di 26 dei 35 volenterosi a partecipare materialmente al dispiegamento in cielo, mare e terra di truppe sul suolo ucraino per costituire la forza di dissuasione o di rassicurazione alleata nel quadro delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina in caso di eventuale accordo di pace. Successo politico, diplomatico e strategico che impegna un po' di più l'Europa nel sostegno all'Ucraina e dunque dunque anche nel conflitto con la Russia, ma che purtroppo, o per fortuna, a seconda dei punti di vista, resta sulla carta, per non dire lettera morta, in mancanza di un sempre più improbabile cessate il fuoco, per non parlare della lontana prospettiva di un armistizio, di un accordo di pace, e senza un impegno garantito degli Stati Uniti a fornire copertura e protezione aerea e satellitare e sostegno logistico ed intelligence. Impegno per ora ancora ipotetico, così come la determinazione dell'amministrazione Trump a rilanciare le sanzioni economiche contro la Russia in coordinazione con l'Europa, come preconizzato da Macron e alleati. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
Dal fronte ucraino a quello medio orientale, nelle ultime 24 ore a Gaza sono stati uccisi 84 palestinesi e altri 338 sono rimasti feriti. A dichiararlo è il Ministero della Salute della Striscia. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva convocato per oggi un incontro sulla sicurezza che avrebbe dovuto concentrarsi sull'applicazione della sovranità in Cisgiordania. Poco prima però che tutto iniziasse, Netanyahu ha fatto un passo indietro dicendo che il tema era stato rimosso dall'ordine del giorno. Abbiamo chiesto un parere su questo a Eric Salerno, giornalista e scrittore, esperto dell'area.
Diciamo che questo è stato sempre un piano di buona parte della dirigenza israeliana, che viene fuori adesso perché Israele si sente forte in questo momento, perché gli Stati Uniti non sembrano particolarmente interessati a intervenire seriamente contro quello che sta succedendo a Gaza e nell'insieme su quello che sta facendo Israele. Ma credo che abbiano deciso che era meglio non parlare di una questione così contenziosa, una questione che riguarda l'idea stessa di uno Stato palestinese, proprio una settimana prima della riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui molti paesi hanno già detto che vogliono riconoscere lo Stato di Israele. Cioè, credo che sia più una cosa tattica.
In mattinata Papa Leone XIV ha contemporaneamente ricevuto in Vaticano Isaac Herzog, il presidente israeliano. La sala stampa della Santa Sede ha riferito che i temi dell'incontro sono stati la situazione attuale del Medio Oriente e il futuro del popolo palestinese, ribadendo che la soluzione dei due stati è l'unica via d'uscita dalla guerra in corso. Il predecessore di Leone, Papa Francesco, non aveva mai incontrato il presidente israeliano. Intanto la premier Giorgia Meloni ha risposto alle preoccupazioni di Elly Schlein riguardo ai partecipanti italiani alla spedizione umanitaria verso Gaza della Global Summit Flotilla. Secondo la Presidente del Consiglio, per aiutare la popolazione dell'enclave sarebbe meglio avvalersi dei canali umanitari già attivi, ma il governo adotterà comunque tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all'estero. E a proposito di politica, non rimane più molto tempo al centrosinistra pugliese per sciogliere il nodo della candidatura alla presidenza della regione. Domani Elly Schlein inaugurerà la festa dell'unità in Puglia e in quell'occasione vorrebbe avere il nome definitivo del candidato. L'ex sindaco di Bari Antonio De Caro, il nome su cui si è puntato fino a oggi, continua a chiedere che Nichi Vendola non sia candidato al consiglio regionale con gli alleati di Alleanza Verdi e Sinistra, ma dal partito di Fratoianni e Bonelli continuano a respingere questo diktat. Se le cose non si dovessero risolvere, il Partito Democratico dovrebbe puntare su un altro nome di livello nazionale, e il primo della lista al momento è quello dell'ex ministro Francesco Boccia, pugliese, molto vicino a Elly Schlein. Approvate nel frattempo dal Consiglio dei Ministri riforme sulla sanità e sulla scuola. Grazie allo scudo penale i sanitari potranno essere portati a processo solo in caso di colpa grave e solo dopo un'analisi del loro contesto lavorativo. L'obiettivo è ridurre la medicina difensiva, cioè la prescrizione di esami e visite non necessarie per evitare denunce dai pazienti. Ad agosto il disegno di legge si era impantanato per le divergenze tra Ministero della Salute e della Giustizia. Alla fine l'ha spuntato il primo, che chiedeva tutele più estese. Cambia anche l'esame di maturità, rivoluzionato l'orale al centro quest'estate di proteste studentesche. Da Roma, la corrispondente Anna Bredice.
Il 18 giugno del 2026 ci sarà la prima prova scritta per gli studenti, che da ora in poi dovranno affrontare un esame che si tornerà a chiamare di maturità, non più esame di Stato. Maturità, spiega Valditara, perché soprattutto nella prova orale verrà valutata la maturità degli studenti nel corso dei 5 anni di studio, anche attraverso le attività fuori dalla scuola, gli impegni di educazione civica, l'alternanza scuola-lavoro, la partecipazione alle attività scolastiche e la condotta. Ma nella scia degli annunci delle norme di Valditara, militare approvate finora, una linea che ha seguito sempre la logica della sanzione. Nel decreto approvato poco fa nel Consiglio dei Ministri verrà applicata una punizione per quei maturandi che faranno scena muta, come è accaduto quest'estate come segno di protesta. Questi verranno bocciati anche se hanno acquisito i crediti per superare di fatto l'esame. Nella seconda prova scritta verranno inserite anche domande di logica e di ragionamento sui temi relativi alle materie di indirizzo, e la prova orale dovrebbe essere un esame non solo dei testi ma anche di valutazione del percorso degli anni scolastici. Confermata la regola del voto in condotta, per ottenere 100 alla maturità bisognerà arrivare con il 9 in condotta. Per gli altri anni varrà la scelta già fatta dal governo di bocciare chi ha il 5 e un esame di riparazione per chi invece ha avuto un 6 in condotta. Linea allo studio.
Il sindacato SGB ha proclamato uno sciopero nazionale dalle ore 21 alle ore 18 di domani per il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. Sono già numerose intanto le cancellazioni o variazioni. Per i servizi regionali sono previste le fasce di garanzia. Lo sciopero è contro il nuovo contratto collettivo dei Ferrovie rifirmato lo scorso maggio. Secondo il sindacato l'incremento salariale non è sufficiente. I turni possono raggiungere le 11 ore e insieme alla presenza di un solo macchinista a bordo tutto ciò mette a rischio la sicurezza per i viaggiatori. Niente lavoro in Italia, ma in Serbia sì. Stellantis allarga anche a Mirafiori la richiesta agli operai di andare a lavorare a Kragujevac, dove non trova operai per i salari troppo bassi. Per i sindacati è l'ennesimo segnale vergognoso del disimpegno dall'Italia. Il servizio di Massimo Alberti.
Funziona così: il caporeparto del personale chiama su negli uffici alcuni lavoratori proponendogli la trasferta. La voce gira, chi è interessato chiede. Stellantis offre stipendio italiano, 70 euro al giorno di indennità per pagarsi vitto alloggio, un'auto in affitto ogni 3 operai. Secondo il sindacato non ci sarà la coda, anche se molti in cassa integrazione o contratto di solidarietà potrebbero accettare, perché la richiesta, giudicata vergognosa dal sindacato, arriva proprio poco dopo le lettere con cui Stellantis ha messo in solidarietà migliaia di operai in tutta Italia. La richiesta a Mirafiori c'era già stata per tecnici specializzati, ma a livello, diciamo, massivo è la prima volta. Da altri stabilimenti, Melfi come Pomigliano, un centinaio di operai avevano già fatto alcuni mesi in Serbia, dove si produce la grande Panda, che in questo momento ha picchi che richiedono più mano d'opera, e dove Stellantis non trova operai perché, racconta Gianni Mannori della FIOM, offre 600 euro in un paese dove il salario medio è sugli 8-900, e così chiama operai marocchini, ce ne sono un centinaio che accettano i 600, salario medio nel loro paese, e ha cercato persino nepalesi offrendo 400 euro, una catena di bassi salari. Da Mirafiori a Pomigliano i sindacati sono preoccupati che sia un ulteriore segno di disimpegno dall'Italia, oltre a uno scippo di professionalità e una beffa. Invece che creare lavoro qui, oltre alle produzioni si delocalizzano anche gli operai. E con un altro timore, a Torino a novembre dovrebbe arrivare la nuova linea della Panda ibrida e i lavoratori dovrebbero rientrare dagli ammortizzatori sociali. Ma sulle promesse fatte dal nuovo amministratore delegato, per adesso c'è ancora molta poca fiducia.
Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha respinto, ritenendola ostile, l'offerta di Monte dei Paschi di Siena, nel frattempo salita oltre il 40% del pacchetto azionario. L'offerta è stata considerata incongrua. Difficilmente però la decisione del CDA potrà fermare l'ascesa di MPS, che ha ancora alcuni giorni per provare ad arrivare sopra il 50% e assumere così in maniera definitiva il controllo della banca d'affari milanese. La morte infine dello stilista e imprenditore Giorgio Armani, classe 1934, da 50 anni protagonista della moda e non solo. Volto noto in tutto il mondo e milanese per eccellenza, la città lo omaggerà lunedì del lutto cittadino. Lascia un patrimonio stimato in 12 miliardi di euro e soprattutto un gruppo con quasi 10.000 dipendenti che ha le sue radici ancora nel capoluogo lombardo. Il ricordo di Claudio Iampaglia.
Ha interpretato, segnato, rappresentato la Milano scintillante e internazionale con l'Emporio, i cartelloni pubblicitari, sfilate, caffè di lusso, la fondazione, il museo, fino alla proprietà della prima squadra di pallacanestro della città, l'Olimpia. Come quasi tutti i figli illustri di Milano, viene da fuori, da Piacenza. Nel 49 studia al liceo scientifico Leonardo, 3 anni di medicina, il militare e il primo impiego alla Rinascente come commesso all'allestimento delle vetrine. Armani diventa stilista quando la parola ancora non si usava. Come confesserà Enzo Biagi, è stato un puro caso che si sia occupato di moda, così odiandola anche, fra l'altro, diceva. Scevro dalla mondanità che creava, ha condotto una vita a casa e bottega. Non si conoscono nemmeno le esatte cause della morte. Era il quarto uomo più ricco d'Italia, patrimonio 12 miliardi di euro. Il gruppo Armani, che controlla il 99%, ne fattura 2,5 l'anno e da lavoro a 9.000 persone. È probabilmente l'ultimo cantore del fare milanese, che in questa città ha costruito ed è restato imprenditore, prima di tutto. Le sue parole preferite erano serietà, umiltà, impegno, lavoro. peccato per quell'inchiesta di un anno fa, per caporalato che colpisce la Armani Operations proprio nell'Interland di Milano, con fornitori che producevano a 75 euro, in condizioni schiavistiche, borse vendute a 1.800 euro. Il gruppo Armani sanerà rapidamente, ma è il segno del declino generale dei tempi che scavalca i suoi interpreti.
Ancora non si conoscono le volontà testamentarie di Armani, che controllava totalmente il gruppo. Avrebbe festeggiato tra poche settimane il suo cinquantennale di carriera e lo avrebbe fatto per la prima volta con una sfilata nel quartiere di Brera. Prima di salvarvi lo sport, con gli europei di basket in primo piano, nell'ultima partita del girone C, l'Italia, scesa in campo con il lutto al braccio proprio per la scomparsa di Giorgio Armani, batte Cipro 89-54. Gli azzurri, qualificati agli ottavi di finale, incontreranno la Slovenia. Domani sera alle 20.45 invece appuntamento con il calcio per le qualificazioni ai mondiali del 2026. A Bergamo l'Italia affronterà l'Estonia. Per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazio.